Benvenuto Pasquale Polidori, che è il coautore, diciamo, di questo libro che presentiamo oggi, di cui parliamo oggi, che è appunto un libro di Jean Legac, l'artista francese Jean Legac, che porta il titolo Il pittore dappertutto e altre opere. È un libro della collana Isolventi, poi chiederemo appunto a Pasquale un po' di informazioni, ma prima di passare a parlare di Jean Legac e del suo libro, vorrei dire due cose su Pasquale Polidori, che è appunto un artista, un critico, uno storico, un po' tante cose messe insieme, e un po' anche, come dire, una sorta, potremmo definirlo una sorta di alter ego di Jean Legac, perché Jean Legac è un artista che si serve di molti mezzi espressivi per la sua arte, dal video alla fotografia, alla scrittura, alla pittura, al disegno, insomma, e così via. E Pasquale Polidori, che ha curato questo libro, almeno per quanto riguarda, diciamo, la parte, soprattutto per la parte, diciamo, della scrittura, ed è un libro questo, come anche gli altri libri, e poi ci dirà, ben fatto anche dal punto di vista, diciamo, editoriale, della grafica, la scelta della carta, insomma, si vede che c'è dietro, che non è una edizione normale casa editrice, ma è qualcosa un po' di più, c'è un'attenzione all'estetica, all'arte, e quindi è quasi un libro d'artista, non solo perché è un libro che parla, che contiene i testi, una parte, una selezione di testi di Jean Legac, ma è anche per come è fatta, per la grafica, che è fatta, insomma, insieme a Claudia Clo Damiani, che è quella che maggiormente cura, diciamo, l'aspetto della forma, della grafica, della carta, insomma, e via dicendo. Infatti Pasquale Polidori, che con questo approccio, insomma, è un artista che insegna all'Accademia di Belle Arti di Brera tecniche pittoriche, però il suo lavoro nei vari anni si è caratterizzato anche per la pubblicazione di arti libere, per video, per performance, e lavorando anche su opere, sulle narrazioni, anche come personaggi di finzione di altri grandi artisti, come Beuys, che è un lavoro pluriennale, oppure un lavoro dedicato al fantasma, come dice Polidori, di Kurt Schwitters, assunto come oggetto erotico, insomma, e così via. Ha collezionato una serie anche di premi con video scritti, l'Asolo Art Film Festival, poi il premio di poesia Arcipelago nel 2019, e insomma ha pubblicato anche su Duchamp, sull'Orinatoio, l'Altra Fontana, insomma, però oggi siamo qui per parlare appunto per questo libro, perché, come sapete, insomma, questa è una rubrica di libri sull'arte o intorno all'arte. Jean Legac, appunto, abbiamo detto, è un artista molto importante, diciamo, ecco, per inquadrarlo, per chi non avesse mai sentito parlare, ma dubito, è un artista contemporaneo, anche amico, compagno di strada di artisti, per esempio, come Christian Boltanski, francese, insomma, fa parte di quella generazione, Boltanski, Buren, in Italia, che corrisponde a quella dell'arte povera, negli Stati Uniti più a quella dell'arte concettuale, i vari Kossuth, Sollevit, insomma, e via dicendo. Ed è un artista che negli anni 70 è stato molto presente in Italia, 70 e 80, sia nella Biennale di Venezia, oltre che essere presente nelle mitologie individuali di una storica mostra di documenti di Harald Zeman, ma anche in Italia in varie occasioni, soprattutto nello studio Cannaviello, sia a Roma che a Milano, poi in una mostra curata da Filiberto Menna, sull'appunto la narrativa arte, perché appunto Jean Legac, che è uno esponente, uno dei maggiori esponenti dell'arte, di quell'arte chiamata narrative art, dove appunto la scrittura in varie forme, soprattutto in forma, diciamo, di letteratura, di romanzo, ma non solo, è una parte fondamentale insieme alla fotografia, al disegno, insomma, altre tecniche pittoriche, tecniche artistiche più, tra virgolette, tradizionali. Ecco, adesso io, visto che qui siamo per, abbiamo non Legac, ma abbiamo appunto il coautore, quello che ha curato questa edizione, che è appunto Pasquale Polidori, chiederemo a lui come nasce l'idea di occuparti di Jean Legac, perché avete deciso di pubblicare questo libro, Jean Legac, il pittore dappertutto e altre opere.
Grazie Giacinto di Pietrantonio e grazie Radio Arte per questa ospitalità. Come nasce l'idea di tradurre Jean Legac in italiano? Premesso che, come tu hai detto, Jean Legac è un autore e un artista che in Italia è stato molto presente negli anni 70, a partire dal 1970, quando fu pubblicato per la prima volta nella rivista Uomini e Idee, all'interno di un gruppo di artisti e di poeti della neo-avanguardia francese, in un numero di Uomini e Idee che fu curato da un altro artista, diciamo, che usava la parola, che usa la parola, che è il tedesco Jochen Gertz, naturalizzato francese. E poi per tutti gli anni 70 la presenza di Legac in Italia è costante, quindi nelle tre biennali di Venezia che ci sono nel 72, 76 e 80, in particolare nel 72 con sia al padiglione francese che nella sezione del libro come oggetto di ricerca che era curata da Barilli e Palazzoli. E diciamo, è questo inizio un po'. E poi successivamente nelle due mostre appunto di Filiberto Menna nel 74 e 75 della Narrative Art.
Sì, perché, scusa un attimo, il libro per Legac, prima appunto abbiamo detto disegno, scrittura, fotografia, via dicendo, ma anche i libri per Jean Legac sono delle opere d'arte. Infatti una delle prime mostre che fa a Parigi nella Galleria Rive du Hâtre, cioè lui, mi pare nel 68-69, pubblica un catalogo in soli 5 esemplari, che
Esatto.
è appunto... Quando un catalogo, un libro è pubblicato in 5 esemplari, è ovviamente un libro d'artista, insomma.
Certo, infatti quella pubblicazione poi diciamo, segna l'inizio di una serie di pubblicazioni e dell'uso del libro come, diciamo, come opera d'arte e nel suo caso in particolare del libro narrativo, cioè della forma narrativa all'interno del libro d'artista. Jean Legac dice sempre, usa dire che lui ha introdotto il tempo imperfetto, il tempo verbale dell'imperfetto nell'arte contemporanea. Quindi vuole essere ricordato come l'artista che diciamo, ha portato nell'arte contemporanea un tempo che è quello narrativo per eccellenza ed è anche quello più sfuggente, quello della descrizione, quello della sensazione ed è il tempo dell'incertezza. Questa, diciamo, il tempo narrativo è quello che fa di Jean Legac e della narrative art di Jean Legac un luogo abbastanza fondamentale e originale fra gli altri artisti che usano la parola insieme alla fotografia. Il motivo, allora, è stato tradotto in Italia innanzitutto da Tommaso Trini per la rivista Data nel 1978, due racconti di Legac. E poi successivamente, in tempi più recenti, un altro racconto fu tradotto in una mostra a cura di Anne-Marie Sauzot con Mimmo Paladino, che si chiamava Archeologie. Dopodiché altre traduzioni di Legac non esistono in italiano.
Ecco,
Quando
vuoi spiegare un attimo una cosa, visto che stai dicendo queste cose? questa seconda mostra archeologia che mette insieme appunto Mimmo Paladino e Jean Legac, perché magari per chi non conosce o uno o l'altro può pensare appunto che magari perché Paladino uno diventa più immediatamente percepibile, no? L'idea dell'archeologia attraverso la sua pittura è piena di riferimenti, insomma. Jean Legac, cioè in che senso? Perché Jean Legac, appunto, se chi conosce il lavoro di Jean Legac, essenzialmente sono appunto testi narrativi, cioè fotografie scattate in qua e là, anche molto amatoriale, diciamo, tra virgolette, di Flannery che lui fa di luoghi vari. Quindi in che senso l'archeologia viene concepita in Jean Legac? E lì ne parla poi, tra l'altro.
Certo, l'archeologia, allora innanzitutto bisogna, per capire il ruolo che l'archeologia ha in Jean Legac, bisogna capire il ruolo che la pittura e l'idea di pittura, il sistema della pittura, il linguaggio della pittura hanno in Jean Legac. L'archeologia è la scienza che studia qualcosa di perduto, che studia, che va alla ricerca di un mondo perduto, di cui abbiamo degli indizi rispetto ai quali bisogna poi, a partire dai quali poi bisogna ricostruire un quadro complessivo di cui non avremo mai certezza. Quindi, in un certo senso, l'archeologia è la scienza della pazienza e del sospetto, e del sospetto del significato, che le cose, o diciamo che quello che si trova, che si ritrova in una tomba o diciamo a 2 metri da terra, sottoterra, possano poi comporre un linguaggio sensato. Questo è per Jean Legac la pittura, esattamente. Quindi la pittura, dico 2 parole diciamo, sulla formazione di Legac. Legac è nato nel 1936 a Tamaris, che è un sobborgo minerario della città di Alès, nel sud della Francia. Questo elemento è importante solamente perché lui ne farà uso poi nella sua biografia abbastanza fittizia, in una delle tante biografie fittizie che poi lui intreccia negli anni a venire.
Sì, infatti nel libro, proprio il libro apre proprio con questa biografia in cui lui parla di Tamaris, parla di questo luogo appunto
Dell'infanzia.
insignificante, però lo tratta appunto come per lui come un luogo fondamentale, insomma, no?
Nel 58, nel 56 è a Parigi e prende l'abilitazione come docente di disegno e nel 58 inizia ad insegnare e per 10 anni è professore di disegno nelle scuole medie e in un certo senso il suo percorso rappresenta un percorso quieto, diciamo sistematico. Di un artista che fa le scuole d'arte. Quindi siamo nel pieno del Novecento, la pittura è un sistema, la pittura ha le scuole, ha i concorsi, ha diciamo, i diplomi e lui si inserisce all'interno di queste scuole, concorsi e diplomi. Quindi siamo lontani dall'Ottocento, diciamo, siamo alla fine, diciamo, alle ultime, a quello che è stato dopo che la pittura è diventata un sistema burocratizzato in un certo senso. Anche la nuova pittura, anche la pittura che è sopravvissuta alla morte, diciamo, del figurativo, ecco, anche quella ha avuto una sua collocazione, una sua sistematizzazione appunto burocratica e lavorativa. E che cosa succede? Succede che a un certo punto, invece, poi a partire dalla fine degli anni 60, a partire dal 68, ma soprattutto insomma, 69-70, che era appunto la mostra che tu richiamavi prima del catalogo pubblicato in 5 esemplari, in realtà Jean Legac non dipinge più e non dipingerà per altri 10 anni. Non dipingerà per altri 10 anni, condividendo con altri della sua generazione l'abbandono della pittura o la critica degli strumenti e del significato della pittura. Abbiamo negli stessi anni in Italia la pittura analitica, in Francia abbiamo il gruppo di Support Surface, e quindi c'è un atteggiamento di analisi critica degli strumenti della pittura, dei limiti, dei materiali, eccetera, eccetera. Ma la posizione di Legac rispetto a questo, diciamo, a questa, rispetto alla pittura, rispetto al cambiamento che si ha, all'abbandono anche degli strumenti pittorici, invece è segnato dall'intersezione con la letteratura. Quindi le
Ma
opere.
infatti, nel libro tu hai parlato di questa importanza, di questo fatto che lui va a insegnare, disegna una scuola media, ma infatti lui parla molto di questo insegnamento nella scuola, del fatto che i ragazzi fanno dei disegni che lui, e che lui cioè, dice, io porto, è come se lui utilizzasse questi disegni. E dei ragazzi il fare disegni come una sorta di ready-made del disegno, io in fondo gli faccio fare i disegni che voglio io, ma non dicendo fai, obbligandolo a fare disegni, ma costruendo concettualmente insomma la lezione. Ed è tutto appunto come dicevi anche tu nei vari capitoli che avete tradotto appunto un discorrere, cioè avere la pittura non c'è più, ma come tu dici, infatti tanto un capitolo si chiama proprio il professore di design, il professore di disegno, no? Oppure un altro capitolo, Le Peintre, l'esposition romancée, il pittore, una mostra romanzata, insomma, l'altra ancora, Le Peintre, la pittura dappertutto, e che sono appunto testi, racconti, che hanno appunto la forma più di un racconto, ma sono anche poi dei saggi, delle riflessioni sulla pittura. Lui non dipinge, ma riflette, si interroga sulla pittura, sulla possibilità di essere pittore, anche di fare pittura, e anche sulla impossibilità. In qualche modo in questo si inserisce, volontariamente o non volontariamente, all'interno di quel discorso di interrogazione che in Francia, non dimentichiamo che Legac è francese, è stato molto presente per l'arte moderna, il rapporto tra Balzac, il capolavoro sconosciuto, Baudelaire, che tutti i suoi racconti scritti, le poesie sugli artisti, insomma i Goncourt, tutta quella tradizione che in Francia insomma, è molto forte. Anche un autore come Houellebecq, in alcuni libri risentiamo, insomma, di questo rapporto con le arti visive.
Infatti, questa tradizione che tu dici francese dell'uso del personaggio del pittore nella forma narrativa è una tradizione in cui Legac si inserisce da artista e non da letterato. E questo è qualcosa di molto interessante perché questo ingresso, diciamo, uso della letteratura come medium all'interno dell'opera d'arte, poi attraverso anche la fotografia, attraverso il comportamento, attraverso le azioni, anche perché non era solamente fotografia, era per esempio molta mail art, molte azioni sul territorio, passeggiate. Creazioni in generale di situazioni da cui potesse scaturire in un certo senso una coincidenza tra narrazione ed esistenza. C'è una mostra molto, molto singolare che fu organizzata, una mostra, un'opera molto singolare che fu organizzata proprio da Legac e da Boltanski insieme, che era appunto un appartamento di Parigi affittato per una settimana e 50 chiavi di questo appartamento, 50 copie spedite a 50 persone. Quindi chiunque poteva entrare e arrivare nell'appartamento a qualunque ora del giorno, della notte, e dunque, diciamo, la creazione della possibilità che si narra che sorgesse un racconto, che sorgesse un romanzo o una narrazione. Questo era, diciamo, l'opera d'arte in quegli anni. Quegli anni, secondo me, almeno così come nel libro vengono inquadrati, sono gli anni di uno speciale en plein air della pittura di Legac. Quindi noi siamo abituati all'en plein air. Già l'en plein air nell'Ottocento aveva segnato la vera rivoluzione in pittura, quindi l'impressionismo e quindi diciamo, tutto quello che sappiamo che ne è derivato. Adesso, a distanza di un secolo, l'en plein air di cui Legac è protagonista è un en plein air in cui in realtà gli strumenti artistici sembrano messi da parte, in cui la vita o l'esistenza quotidiana e quindi anche la casualità, la possibilità di, diciamo, di esporsi all'evento e al fatto che l'opera si possa compiere o non compiere. È un altro genere di en plein air che va probabilmente, cioè di cui noi abbiamo testimonianza attraverso i racconti. Un autore che è un autore fondamentale di cui diciamo Legac, rispetto al quale Legac si comporta come un vero e proprio imitatore è Henry James. Henry James è uno degli autori, è uno dei letterati che, oltre a presentarci un mondo borghese, quindi un tipo di artista che non è più bohemien, non è più ai margini, ma diciamo appunto può essere professore di scuola, può essere diciamo, può fare qualunque altro tipo di lavoro, ecco, per così dire. Però Henry James è il letterato che poi probabilmente più di ogni altro introduce all'interno dei suoi racconti delle figure di artisti e li sospende a una forma di mistero e di narrazione di inchiesta. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo di fronte che abbiamo il fatto che questi personaggi, cioè questo pittore o questi pittori di cui parla Henry James e poi di cui parlerà Jean Legac, sono protagonisti di storie in cui non ci sono soluzioni, in cui si verificano dei fatti strani, dei fatti incomprensibili, e in un certo senso l'idea della pittura come linguaggio misterioso che risale a Cézanne, ricordiamo la verità della pittura di cui parla Cézanne in una lettera, la verità inconoscibile della pittura di cui parla Cézanne in una lettera, questo è il mistero che si può affrontare solamente nella vita, ma attraverso una finzione narrativa. Quindi vita sì, però vita vissuta attraverso delle lenti che sono delle lenti finzionali e che sono interne al mondo dell'arte, al sistema della pittura.
Beh, anche questo appunto è nella tradizione francese della Flânerie, che parte con i dadaisti, andando poi lettristi, situazionisti, e tutto dove diciamo la Flânerie, l'andare in giro è la nuova forma dell'en plein air, e quindi appunto Legac è comunque dentro una solida tradizione in questo suo modo di lavorare, no?
Uno dei primi nomi che lui mi ha ho avuto il piacere di uno scambio epistolare che è durato durante i mesi della traduzione di questi racconti. E uno dei primi nomi che Legac mi fece parlando di altre cose era il nome di André Cader, il camminatore di Kassel.
Sì,
Quindi, esatto, quindi l'artista che girava per Parigi proponendo queste opere che erano delle camminate e degli appuntamenti dati in punti diversi della città,
Sì,
con
che poi
delle.
Caderepa andava con questo bastone
Esatto,
colorato che poggiava nel luogo in cui arrivava, insomma, nella galleria, nel museo, insomma. No, infatti, c'è questa. Diciamo c'è questo aspetto appunto molto, molto importante, ma anche per esempio, quindi per tornare all'archeologia di prima, quando tu parlavi del tipo di archeologia di Legac, anche qui cioè, mi viene in mente, perché il lavoro di Legac è un lavoro semiotico, ovviamente lavorando con linguaggio, e diciamo l'approccio semiotico alla filosofia. in Francia è fondamentale, con Barthes, tutti i filosofi post-strutturalisti, l'archeologia del sapere di Foucault, insomma, quindi all'interno di una tradizione non solo letteraria, artistica, ma anche filosofica, molto presente, molto forte, molto solida, che gli dà appunto dà ulteriore solidità, insomma, al suo lavoro. Ed era anche, per esempio, a me incuriosiva anche, per esempio, quando lui parla di questo rapporto di scrittura e immagine, di questo romanzo La città della paura di Jean Rey, che questo scrittore è uno scrittore che doveva scrivere tipo un breve romanzo ogni settimana, 15 giorni, quindi in una velocità incredibile, e che però le copertine, che le faceva un illustratore, ovviamente venivano disegnate prima che lui scrivesse il testo, proprio per il poco tempo che passava da un libro all'altro, da una pubblicazione all'altra. Tra l'altro, da questo libro, La città della paura, è tratto anche un film. Legacchi dice: secondo me, cioè in questo caso, la scrittura segue l'immagine, segue la pittura, segue l'illustrazione. Cioè, nel senso che, questo scrittore, dovendo scrivere così velocemente, ma avendo già una copertina, un'immagine, che in fondo un'immagine racconta in sé una storia, condensa un po' già la storia, e lui traeva ispirazione da queste copertine, quindi come la scrittura diventa conseguenza della pittura, comunque, o
E
comunque dell'immagine. Questa è una delle tante cose,
quindi
perché è veramente un libro molto, molto denso di riflessione da parte di Legac sulla pittura, sulla letteratura, insomma, ma anche sulla vita, insomma, no?
ma infatti questo aneddoto di Jean Rey che tu dici, che è legato appunto al fatto che i racconti venivano scritti appresso all'immagine, quindi inseguendo un'immagine, fa parte dei tanti, perché poi nei suoi racconti Legac introduce delle riflessioni sul rapporto fra immagine e testo. E in un certo senso è come se negli anni 70, almeno questi gli anni più intensi della sua produzione letteraria come medium artistico, però l'immagine si fosse, cioè l'immagine rispetto alla quale poi bisogna, la scrittura insegue, l'immagine che insegue la scrittura, che la scrittura insegue, è come se si fosse perduta misteriosamente. Per cui la vita in un certo senso è il tentativo di recuperare un'immagine perduta, un mondo perduto. Il mondo ottocentesco della pittura, il mondo, diciamo, dell'arte e di certe narrazioni che fanno sì che la pittura sia quello che è. Cioè, Legac ci insegna che per aversi un linguaggio, perché si abbia un linguaggio, e quindi perché quella indagine linguistica di cui parla la linea analitica dell'arte moderna di Filiberto Menna abbia senso, c'è bisogno di un racconto e c'è bisogno della seduzione delle storie. Quindi Legac non è fra gli artisti che hanno, diciamo, oggettualizzato la pittura e che hanno analizzato la pittura, è quello che garantisce alla pittura un senso narrativo e significa quindi anche la possibilità di una seduzione che ci viene dal passato e dalla storia dell'arte, e quindi l'aderenza a certi modelli che ci sono stati tramandati, e la sospensione del finale nel presente, e quindi il fatto di non sapere se ci sono queste azioni nella parte centrale del libro che è dedicata alla mostra romanzata. Che cos'era la mostra romanzata? Lo dico brevemente: nel 78, al Centro Pompidou, appena inaugurato, Pontus Hülten invita Jean Legac a realizzare questa mostra romanzata. La mostra romanzata raccoglie praticamente tutti gli scritti e le fotografie che dal 70 al 78 sono state prodotte. Quindi, in che cosa vediamo in queste foto? Giustamente, dicevi tu, delle foto amatoriali e delle foto dove Legac compare quasi sempre all'aperto, quasi sempre in campagna, come all'interno di, come se fosse un fotoromanzo, quindi lo vediamo che sta cercando di arrampicarsi su una scala, che si sta mettendo di traverso su una ferrovia nel tentativo di suicidarsi, oppure che sta dipingendo all'aria aperta come un pittore dell'Ottocento, per l'appunto. Insomma, tutte queste fotografie, costituiscono una specie di racconto, un racconto iconografico di una vita esemplare di pittore, che però non si compone mai, non è mai coerente. A queste fotografie sono poi collegati dei testi che, sulla base di coordinate minime accertate dell'esistenza di Legac, per esempio la presenza della moglie, oppure delle figlie, del figlio, il lavoro a scuola, l'insegnamento del disegno, come tu ricordavi, sulla base di poche coordinate biografiche, poi invece si costruisce un racconto che è completamente finto e che va e viene dalla storia dell'arte all'attualità, anche a certi commenti a volte ironici sul sistema dell'arte contemporanea e sugli artisti,
Certo.
per esempio della Galleria Templon, oppure dei concorsi di pittura che si facevano negli anni 70, oppure insomma, questo aspetto, questa capacità di moltiplicarsi, di automoltiplicarsi, partendo dalla propria esperienza, coinvolgendo anche i propri studenti, la propria famiglia, gli affetti, e però di moltiplicarsi su dei piani che sono dei piani di pura finzione, questo aspetto è un aspetto fondamentale dell'arte di Legac. Vi leggo, se
Sì,
ho il
infatti, dal primo che leggi, infatti dicevo, ogni capitoletto, cioè all'interno di questi capitoli, per esempio dicevi il romanzo d'avventura, è scritto il romanzo d'avventura 1972, fotografie e testi, serie di 24 tavole, 30x48 centimetri, no? In questo caso. In altri casi ci sono il numero di tavole, di fotografie e anche e poi, e la dimensione. Poi, numero di testi e la dimensione, perché sono fotografati o comunque stampati e incorniciati, no?
Diciamo che sulla mostra romanzata, mentre allora il libro si compone soprattutto di tre sezioni, diciamo, fondamentali, che sono il professore di disegno, che è un'opera fondamentale della narrativa art. Poi
Sì.
le 12 introduzioni a un artista del mio genere, che furono scritte nel 1979-80 per gli incontri della fotografia di Arles, e poi nel centro appunto la mostra romanzata. Mentre negli altri due casi le pubblicazioni erano già pubblicazioni integralmente letterarie, quindi Legac stesso ha pubblicato quelle opere privandole della fotografia, nel caso della mostra romanzata invece l'iniziativa è stata nostra, diciamo, è stata del curatore, di questa edizione. Perché praticamente a partire dal catalogo del Centro Pompidou sono stati asciugati o sono stati presi solamente i testi, comprese le didascalie delle opere fotografiche, e lasciando,
Sì,
diciamo,
però appunto dicevo, per esempio, Il pittore degli angeli del 77 è una fotografia 70-100 e un testo di 40x50 centimetri. Cioè,
sì.
nel senso, fotografia e testo vengono accoppiati, oppure Il pittore della medicina, due fotografie 70-100 e un testo di 40x50 centimetri.
Sì, c'è un senso della misura del testo che è tipicamente artistico, cioè il testo
Certo.
ha delle, quindi un testo ha una misura come la fotografia ha una misura, e quindi per non parlare di pesi e di volumi che poi sono i significati. Però ecco,
Ecco, volevo leggere un testo, sì.
sì, volevo leggere un brevissimo, semplicemente l'elenco delle opere presenti nella sala 3 del Centro Pompidou nel 1978, che sono un elenco di titoli dove si ha la parola il pittore e il titolo è sempre il pittore e le avventure del pittore. Quindi il pittore e il forno crematorio, il pittore e la statua dorata, il pittore e l'anfiteatro della Sorbona, il pittore e le controfigure dei film, il pittore e la strada provinciale, il pittore e il teatro, il pittore e l'annuale corsa dei postini, Il pittore, la statua dell'uomo assassinato, il pittore, il ponte di metallo, il pittore, i quadri, il pittore, i campeggiatori, il pittore, Nellie e i bebè, il pittore, il velodromo, il pittore, l'atelier, il pittore, l'aquila, il pittore, i libri, il pittore e l'idrovolante, il pittore Denise, il pittore e il padiglione Flaubert, il pittore la falesia, il pittore gli angeli, il pittore la falsa rovina, il pittore la medicina, il pittore i giardini, il pittore l'ultimo quadro, il pittore e il mostro di Loch Ness. Quindi queste sono, corrispondono questi titoli ad altrettanti racconti sulla cui, diciamo, attendibilità biografica non c'è modo di sapere, insomma,
No, infatti.
e che però ci propongono appunto l'immagine del pittore come eroe allo sbando delle avventure della vita, questo è, e del tentativo di essere nel fare. Questa è l'ultima cosa che vorrei dire, cioè la dialettica tra essere e fare che attraversa tutto il Novecento e che viene sempre tirata fuori quando si parla di arte ed esistenza. Ecco, nel caso di Legac è pregnante, cioè essere pittore significa fare la finzione del pittore nella vita quotidiana. Poi negli anni Ottanta Legac ricomincia a dipingere e fino a oggi ancora, insomma, l'ultima opera è un bellissimo arazzo, Gobelin, quindi realizzato con una tecnica che più tradizionale non si
Non
può,
si può.
esatto, e che significa appunto non tanto un ritorno alla pittura, quanto un ingresso nella pittura, forse un rimanere nella pittura,
Per
però
testarne
bagaglio
nuove
della narrazione.
possibilità. Senti, allora niente, ti ringraziamo, però prima di chiudere volevo chiedere un paio di cose. Allora, a me è incuriosito molto questo riguarda non solo questo libro, ma anche tutte le pubblicazioni che tu fai o voi fate, siete un gruppo, insomma, comunque. Allora, l'hai chiamato Edizioni cambia una virgola.
Sì.
Allora, anche perché proprio una settimana fa abbiamo registrato e stiamo mandando in onda un altro libro, un filosofo, Marco Senaldi, che proprio nel testo cita una frase in latino, proprio a proposito del cambiare la virgola, no? Ibis redibis non morires in bello, ibis virgola redibis virgola non morires in bello, andrai, tornerai, non morirai in battaglia. Ibis virgola redibis non virgola, quindi in questo caso la virgola non è dopo il redibis, ma dopo il non, morires in bello, andrai, non tornerai, morirai in battaglia. Quindi spostare una virgola cambia completamente il significato e le sorti di un destino. Ecco, voi come la intendete questo?
Allora,
Perché
cambia una virgola. Io non posso parlare per Cambia una virgola perché Cambia una virgola è un'editrice indipendente romana che negli ultimi anni sta pubblicando libri, diciamo, fatti, pensati dagli artisti, e io sono uno di questi, quindi hanno accettato la mia collaborazione e con loro io ho avviato questo progetto che si chiama I Solventi e che è un insieme di esperienze d'arte su base editoriale che io, o di dialoghi che io cerco di stabilire con altri artisti nel tentativo di fare la prova del nove della lingua in un certo senso, cioè nel tentativo di vedere fino a che punto si può trarre da un'opera d'arte visiva, si possono trarre dei contenuti verbali che possano poi essere tradotti in libro e in edizione. Quindi
quindi
diciamo,
queste le troviamo in libreria.
esatto, il nome I Solventi viene da questo.
Ok.
Cambia una virgola è un'edizione, dico solamente, diciamo, essendo amici, posso dire, è un'edizione indipendente, quindi è un'edizione che lavora anche nel sociale. Il fatto di, la, il fatto, il, la, la cosa positiva di lavorare con loro e con Claudia Damiani in particolare, con Claudia Damiani, è l'assoluta artigianalità del prodotto. Quindi, per esempio, nel caso di Legac, ma anche nel caso prossimo che sarà Ferruccio De Filippi, la possibilità di pensare il libro nella forma più adatta alla esperienza che si vuole portare, che è sempre basata su l'idea di solventi, è sempre la parola come solvente della pittura, diciamo, per così dire, per cui invece
Certo.
dell'olio, diciamo,
Bene.
la parola. Io volevo ringraziare, però, visto che ho questa occasione, Maria Cristina Armani e Perrin Cairon, che mi hanno aiutato nella traduzione di questo libro e che, diciamo, hanno supplito alle mie deficienze sul francese. E quindi qualche volta ha messo, diciamo, un po' corretto, ecco, anche certi, anche certe, come si dice, la tentazione più che altro, ecco, di appropriarsi, come sempre succede tra artisti, nel dialogo tra artisti, quando a un certo punto si perde il senso di da dove arriva a dove va, insomma, il contributo dell'uno o dell'altro. Insomma, per me è stata un'esperienza molto bella, che ho fatto da traduttore, da interprete e da rispettoso studioso dell'opera di Legac, che è un'opera secondo me straordinaria e che ha insomma, da dirci molto, ecco.
Bene, allora ringraziamo Pasquale Polidori
Grazie a te.
per il libro di Jacques Legac, Il pittore dappertutto e altre opere, di Cambio una virgola Edizioni, e come sempre vi raccomandiamo di andare in libreria ad acquisirlo, perché è un libro veramente molto interessante.
Grazie a voi tutti, grazie a Radio Arte, grazie a Giacinto.
Arrivederci.